Allora, io volevo iniziare con una domanda. Non voglio mettervi in imballato, non voglio vedere se sapete il versetto a memoria, non è questo lo scopo, non è questo l'obiettivo, ma non aprite la Bibbia e neanche i telefonini, con i telefonini siete ancora più veloci. Chi si ricorda, ora non vi preoccupate, ma così è una, un po' una battuta perché vuole entrare nel discorso. È un versetto di Giacomo, capitolo 2, versetto 19. Giacomo 2, 19. Io sto citando questo versetto perché l'abbiamo detto più volte. Non so se qualcuno dicendo Giacomo 2, 19 si ricorda di che versetto sia. E allora il versetto dice: tu credi che vi è un solo Dio e fai bene. Poi come continua il versetto? Vi ricordate come continua il versetto? Il versetto dice: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene. Ok. Anche i demoni, sappiate che anche i demoni lo credono e sono felici.
Tremano.
Tu credi che non solo Dio e fai bene. Anche i demoni credono che c'è un solo Dio e tremano. Ma ora voglio farvi una domanda più difficile. Sempre su questo versetto. Sapete il contesto? Dove si trova questo versetto? Sì, Giacomo capitolo 2 versetto 19, ok. Ma di cosa sta parlando Giacomo quando cita questo versetto?
No?
Credevo che non sentivo. Ora, andiamo. Apriamo le Bibbie, apriamo la parola di Dio, accendete i telefonini, sfogliate i telefonini e andiamo in Giacomo capitolo 2, dal versetto 14. Vediamo un momentino il contesto, perché vi sto dicendo questo, perché in questa settimana stavo riflettendo su questo versetto e la cosa che un po' mi ha preso è proprio il contesto, che molte volte noi citiamo un versetto, lo sappiamo a memoria, e sempre quel versetto diciamo, sempre quel versetto citiamo, senza renderci conto, e spesso capita, e non soltanto su questo versetto, ma sono tanti altri versetti che noi li citiamo a memoria, ma magari in situazioni, in contesti diversi da quelli che l'autore della lettera, dell'epistola, del libro lo scrive. Non sto dicendo che è sbagliato, non sto dicendo che questo versetto in un altro contesto non sia valido, non sto dicendo questo, però è importante che noi vediamo sempre il versetto nel contesto in cui lo troviamo. Allora, Giacomo capitolo 2, dal versetto 14, leggo io. Dopo vediamo, forse vi farò leggere anche qualche versetto a voi. A che serve, fratelli miei, se uno dice di aver fede ma non ha opere, può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, ma che cosa vi serve? Così è la fede. Se non ha opere, è per se stesso morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai fede ed io ho opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Tu credi che c'è un sol Dio e fai bene. Anche i demoni, sappi che anche i demoni lo credono e tremano. Insensato, vuoi rendere conto che la fede senza le opere, ti vuoi rendere conto che la fede senza le opere non ha valore? Abramo, nostro padre, non fu forse giustificato per le opere quando offrì suo figlio Isacco sull'altare? Tu vedi che la fede agiva insieme alle sue opere e che le opere per la fede fu resa completa. Così fu adempiuta la scrittura che dice: Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia e fu chiamato amico di Dio. Dunque vedete che l'uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto. E così Rab la prostituta non fu anche lei giustificata per le opere quando accolse gli inviati e li fece ripartire per un'altra strada? Infatti, come il corpo senza lo spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta. Intanto mi giravo perché noi abbiamo questo versetto che è messo lì, e questo è il versetto 'versetto base', o comunque questo versetto nella carta intestata dell'associazione. Io ho voluto mettere proprio questo versetto, e quando noi facciamo qualche comunica, qualche domanda in comune o le banche, qualsiasi cosa, che ci vuole sua carta intestata dell'associazione, c'è proprio questa frase qui: mostrami la tua fede senza le opere, io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Se vi ricordate, quando abbiamo fatto il primo anniversario, che c'era anche il sindaco di Fiume Veneto, ho parlato proprio su questo versetto, e perché abbiamo messo questo versetto sulla carta intestata. Ma torniamo un momentino indietro al nostro testo, ai versetti che abbiamo letto, al contesto in cui si trova quel versetto del versetto 19: tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, anche i demoni lo credono e tremano. Innanzitutto vediamo un momentino di scoprire chi è l'autore di questa lettera. Si dice che sia, molto probabilmente, era proprio Giacomo. Il titolo che noi abbiamo nelle nostre Bibbie, come ogni lettera all'inizio, parla dell'autore, parla di un certo Giacomo. Giacomo, sapete di che Giacomo si tratta? Il fratello di Gesù. E l'evangelista Giovanni, a proposito dei fratelli di Gesù, ha scritto qualcosa nel suo Vangelo, è al primo capitolo, è capitolo 7 più o meno, vi ricordate? Cosa?
Quando vanno a cercare Gesù, dicono: i tuoi fratelli ti stanno cercando.
Sì, io
E lui dice: chi sono i miei fratelli o le mie sorelle? Voi tutti siete fratelli.
Ok. Sì, c'è anche questo. Io intendevo un altro passo. Quello non è sbagliato, sorella, ma
anche loro non credevano in Gesù.
Quindi intendevo questa cosa qua, che Giovanni specifica nel suo Vangelo che i fratelli non credevano in Gesù. Nessuno dei suoi fratelli credevano in Gesù. Ed è bello vedere ora qui un fratello, Giacomo, che scrive questa lettera. Quindi c'è una conversione di questo Giacomo. Molto probabilmente, sapete come si è convertito? In Prima Corinzi, capitolo 15, c'è scritto che quando il Signore Gesù fu risorto, si presentò ai discepoli e si presentò a Giacomo. Io credo che Giacomo si sia convertito proprio con la resurrezione di suo fratello, del Signore Gesù, vedendo, sapendo, conoscendo, ma già Gesù era carne della sua casa. A parte, noi diciamo è Dio, sì è Dio, ma per Giacomo era il fratello carnale, fisico, e quando erano bambini giocavano insieme. Noi ci immaginiamo, pensiamo a Gesù, sì, durante il ministero, gli ultimi anni della sua vita, l'ultima settimana che ci parla i Vangeli, ma ha vissuto tutta una vita con la famiglia, con i fratelli, col padre, avrà lavorato, scherzato, giocato quando era piccolina, giocava con i fratelli, Giacomo era uno di loro. E Giacomo vede Gesù che muore, viene condannato, viene crocifisso, ma poi lo vede risorgere, lo vede risorto, è lì che parla con lui, con loro, e Giacomo, che prima Giovanni dice non credeva in lui, dopo invece Paolo dice che Gesù si presenta, Giacomo crede, Giacomo si converte, l'apparizione del Signore Gesù, del fratello di Giacomo, fa scattare qualcosa in Giacomo, il quale si inginocchia e si converte. Noi, credo e spero che ognuno di noi abbia fatto un'esperienza simile. Gesù, magari non è stato l'esperienza di Giacomo, non giocavamo con Gesù quando eravamo bambini insieme con lui, e lui non era bambino con noi. Ora potete dire, sì, ma io potevo, ok. Ma la cosa bella è che ognuno di noi, per essere qui, per essere nato di nuovo, significa che abbiamo fatto un'esperienza. Abbiamo conosciuto personalmente, abbiamo visto con gli occhi della fede, abbiamo toccato, abbiamo sperimentato nella nostra vita la presenza, la persona del Signore Gesù. Quindi ognuno di noi ha fatto un'esperienza simile, e questo ci ha portato alla conversione, alla nuova nascita. E Sempre riguardo a Marco, lo ritroviamo anche in Atti al capitolo 1, versetto 14, egli si è convertito, e lui con sua madre, con i fratelli di lui, di Gesù, va a pregare, nella sala di sopra a pregare. Giacomo non occupa il posto fra i discepoli, ma figura fra gli anziani della chiesa di Gerusalemme. Non solo, c'è scritto che egli occupa uno dei primi dei posti importanti. Infatti in Galati c'è scritto, vi ricordate chi era Giacomo? Era uno delle colonne importanti della chiesa. Infatti Giacomo, Pietro e Giovanni, Galati capitolo 2 versetto 9, c'è scritto che sono reputati delle colonne. Ed è bello vedere quando uno sperimenta la persona, l'opera del Signore Gesù, che dà tutta la vita al Signore. Abbiamo detto che, abbiamo visto, abbiamo letto questa mattina, conosciamo, Giacomo ha scritto una lettera che è stata presa, è stata vista e non sempre bene. Lutero addirittura, sapete cosa ha scritto, cosa ha detto della lettera di Giacomo? Lui ha scritto che per lui è un'epistola di paglia. E è un'epistola questa che non sempre viene nell'ambito delle chiese evangeliche, viene letto, viene meditata, o non viene tanto esaltata. Forse perché fraintendiamo quello che Giacomo vuole insegnare nella sua lettera. Noi crediamo nella salvezza per grazia. Qui Giacomo sottolinea la salvezza per opere. Cosa significa? Giacomo, come tutta la parola del Signore, nella parola di Dio non c'è contraddizione. Giacomo non sta dicendo che la salvezza è per opere. La salvezza è per grazia, mediante la fede, mediante la fiducia che noi mettiamo. E Giacomo e Paolo non si danno contro, le epistole non sono una contro l'altra, ma vanno di pari passo. Giacomo però ci dice qualcosa in più, e io amo questa lettera proprio per questo motivo, perché Giacomo va ad andare un po' più profondo, parla proprio di fede. Giacomo sta parlando la sua lettera di fede, della vera fede che ci deve essere nel credente. Sapete, Giacomo aveva un po' un problema. Giacomo, un po' tutti erano ebrei, e ormai gli ebrei vivevano, erano dispersi, vivevano in mezzo ai greci, e avevano lo stesso problema che abbiamo anche noi, che viviamo qua. Non viviamo in mezzo ai greci, ma viviamo fra gli italiani, fra i greci, ma il problema è la nostra mentalità. Quando il popolo di Israele camminava nel deserto, conosceva e adorava finché non cadeva, ma il Dio si è fatto conoscere come il solo, unico e vero Dio. Israele camminava e viveva nel Signore, in Dio. Ogni giorno faceva sacrifici, ogni giorno il Signore ha condotto questo suo popolo nel deserto, e poi quando gli ha dato la terra l'ha condotto affinché il popolo di Israele si rendesse conto che è un solo Dio, che dobbiamo guardare, dobbiamo adorare, dobbiamo lodare, dobbiamo vivere nell'unico solo e vero Dio. I greci c'erano dei dappertutto. È il Dio di quello, è il Dio di quello, è il Dio di quell'altro, ogni cosa c'era un Dio, ti girare c'era un Dio da parte, c'era anche il Dio sconosciuto. Però ormai a questo punto non sapevano più cosa fare, cosa mettere, qualsiasi cosa c'era un Dio. E Paolo parla proprio questo Dio sconosciuto, proprio ne parla negli Atti degli Apostoli. E qual è il problema? Il problema è che la nostra mente, il timore che noi dovremmo avere di Dio, va scemando. Se vediamo dei dappertutto, e i greci non avevano timore, c'erano dei tempi, il tempio di Diana, prostitute, migliaia di prostitute che si davano alla prostituzione proprio per glorificare, tra virgolette, il Dio. E chi voleva unirsi a Dio andava nel tempio, si prostituiva, si metteva, si univa con queste prostitute. Dov'è il timore? Qui Giacomo vuole evidenziare, si trova in mezzo a questa situazione. Noi siamo lì, no, non ci sono dei tempi dove si va a prostituirsi, ma ormai la nostra mentalità vaga un po' dappertutto, non c'è, e purtroppo anche noi come credenti a volte non abbiamo quel dovuto rispetto, timore di Dio. Il grande nemico che Giacomo si sforza di combattere in questa sua lettera è proprio il formalismo, da un lato, e dall'altro lato si parlava ieri con Lello lì per grazia, il fatto che io sono salvato, io ho la grazia, Dio mi ha graziato e posso, mi nascondo dietro all'ipergrazia, mi nascondo dietro alla grazia di Dio per fare tutto quello che voglio io, tanto. Ma dov'è il timore di Dio? Dov'è il timore di Dio? Siamo salvati per grazia, siamo salvati per grazia, ma dobbiamo vivere una vita nel timore del Signore. Timore significa, cosa significa? Cosa significa timore?
Conoscenza di Dio.
Com'è?
Conoscenza di Dio.
Conoscenza, rispetto, paura. Noi dobbiamo rispettare Dio, dobbiamo temere Dio, che Egli è al di sopra di ogni cosa. Non dobbiamo avere paura che ci castiga, ma dobbiamo rispettarlo, dobbiamo sapere che Egli è. Chi è? Egli è Dio. Dobbiamo temere il giudizio. Io mi sono convertito perché ho avuto paura del giudizio di Dio, ho aperto il mio cuore e io voglio vivere, desidero vivere una vita nel timore, nel rispetto, nel timore della santità di Dio. E dobbiamo, non dobbiamo dire ok, facciamo, siamo salvati, facciamo quello che vogliamo.
La nostra vita deve rispecchiare la persona, la personalità, la persona del Signore Gesù.
Giacomo, quindi, in questa lettera mette in evidenza l'errore di coloro che si fermano soltanto a una professione di fede cristiana, come se forse questo bastasse per salvarli, mentre poi dall'altro lato nella loro condotta, la loro condotta non è in sintonia con la fede a cui si professa. Giacomo parla delle opere fatte in obbedienza al Vangelo, opere che sono la conseguenza necessaria di una genuina fede in Cristo Gesù, una conseguenza necessaria, una conseguenza altrettanto spontanea che ci deve essere in una persona che nasce di nuovo. Sia Paolo che Giacomo esaltano la fede nell'opera di Yeshua, del Messia, come la sola fede che può salvarci e può giustificarci. Ma attenzione, attenzione, perché le opere senza la fede non ci salva, vero, certo, possiamo fare tutto il bene che vogliamo, ma se non crediamo in Cristo, noi possiamo fare tutte le opere che volete, tutto il bene che volete, non la salvezza non ce l'avremo, perché dobbiamo credere, dobbiamo aver fiducia in quelle opere che Dio ha fatto, sacrificando il suo figlio, il Signore Gesù, dandolo alla croce per ognuno di noi. Ma vi è un altro punto che Giacomo vuole portarci a riflettere. Le opere senza la fede non ci salva, ma è altrettanto vero che la fede senza le opere non ci salva. La fede senza le opere non ci salva. Ma cosa sto dicendo, Roberto? Cosa sto dicendo? È vero? È vero? La fede senza le opere non ci salva? Cosa sta dicendo Roberto? Ma meglio, cosa sta dicendo Giacomo? Secondo voi, la fede senza le opere basta per portarci a Dio? Dobbiamo, non so su questo, su questa domanda, su questo che ho detto, su questa affermazione che ho detto, se siete d'accordo. Ma andiamo a leggere, chiedo a qualcuno di leggere Giacomo capitolo 2, dal versetto 14 al versetto 17. I versetti che abbiamo letto, ma rileggiamoli. Vediamo insieme un momentino questi versetti. C'è qualcuno, Maria, li puoi leggere tu?
Giacomo
2, dal versetto 14 al versetto 17. L'ho letto prima, leggiamo con calma, vediamo cosa ci sta dicendo Giacomo.
A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? Così è della fede, se non ha opere, è per se stessa morta. Anzi, uno piuttosto dirà: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le tue opere e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede.
Cosa sta dicendo qui Giacomo?
Perché la fede senza opere è morta.
Perché?
Perché bisogna... la fede è anche amore.
Sì, ok.
Se tu dici di amare un fratello, ma pur avendo tanta fede, ma potendo aiutarlo, non lo fai, non stai dimostrando con la pratica l'amore di Cristo.
Ok.
La fede produce opere.
Grazie Maria, grazie Nancy. Questa è la fede. La fede, la vera fede produce in noi un cambiamento di vita, uno stile nuovo. Noi dal momento che apriamo il nostro cuore, che accettiamo il Signore Gesù, che il Signore Gesù entra nella nostra vita, non è che noi ci mettiamo a fare opere, ma è una conseguenza. La mia vita cambia, il mio cuore cambia, il mio modo di vedere, il mio modo di pensare, i miei sentimenti, tutto quello che pensavo prima, il mio amore cambia. L'amore che io ho oggi per mia moglie, per il Signore, non è lo stesso amore che avevo quando non conoscevo il Signore. Perché io oggi ho l'agape, voi avete nel vostro cuore l'agape del Signore. Non credente non ce l'ha. Paolo nella sua lettera ha detto: l'amore di Cristo è stato sparso nei vostri cuori mediante lo Spirito Santo. Questo abbiamo noi nel cuore. La nostra vita, dal momento che accettiamo il Signore Gesù, dal momento che nasciamo di nuovo, ci deve essere un cambiamento. Non è che se eravamo neri diventiamo bianchi o diventiamo dei cinesi, restiamo uguali, ma un cambiamento interiore ci deve essere per forza. Dal momento che io conosco il Signore, che ho accettato il Signore, che sono nato di nuovo, ho fame, desidero la comunione col Signore, desidero leggere la parola di Dio, desidero inginocchiarmi, piangere e pregare davanti al Signore. Desidero godere la comunione con la Chiesa. Desidero domenica andare al culto, pregare, trovarmi con i fratelli, con le sorelle, sentire veramente quella piangere. Stamattina io ero da dietro, si pregava, si cantava, piangevo, lodavo, ringraziavo il Signore. Il Signore è nella nostra vita. Questo produce la nuova nascita, lo Spirito Santo che è stato sparso nei nostri cuori. E tutto questo cambia il nostro modo di vedere, cambia il nostro modo di pensare. Cambia il nostro modo anche di agire, il nostro modo di parlare. Molte volte cadiamo, molte volte sbagliamo, molte volte parliamo male, ci comportiamo male, scivoliamo, pecchiamo. Ma lo Spirito Santo ci fa riconoscere. Io quando sbaglio, quando pecco, quando cado, sto male. Sto male perché ho sbagliato, ho capito che ho fatto del male al Signore, perché ho trasgredito. Ho macchiato, offeso, ma il Signore mi ama e io mi guardo, mi volto a Lui, apro le braccia e quando io apro le braccia mi rendo conto che il Signore l'aveva già aperta prima di me, era lì che stava aspettando per prendermi, per tirarmi su, per innalzarci. Questo è l'amore di Dio, questo è quando uno accetta il Signore, quando uno nasce di nuovo. E una vita così non può essere la stessa vita che la prima. Non possiamo dire che mi sono convertito, ho accettato il Signore, cosa è cambiato? Niente. Quello che pensavo prima, penso adesso, come camminavo prima, cammino adesso, non cambia nulla. Però ho accettato il Signore Gesù. Non è questa. Non è questa la vita di credente. Non è questa la vera fede che entra in noi, che ci cambia, che ci trasforma. Quindi le opere, proprio per questo Giacomo sta dicendo questo, e proprio per questo lui dice che le opere è la dimostrazione, è la conseguenza. Se tu hai accettato il Cristo, se sei nato di nuovo, non sei più quello di prima, fai delle cose diverse. Puoi fare, non sto dicendo che per forza dobbiamo fare delle cose diverse, almeno la mentalità, almeno il nostro rapporto col Signore, almeno interiormente qualcosa deve essere cambiato, perché se non abbiamo desiderio di leggere la Bibbia, può capitare. Ma mi ricordo io quando ho accettato il Signore, la mattina, la sera, non riuscivo più negli occhi se non lodavo il Signore, se non leggevo la Bibbia. Può capitare dei momenti più difficili, più duri, ma dobbiamo desiderare la Bibbia, il cibo, la parola di Dio, la preghiera, la comunione con la Chiesa, il fatto di voltare il nostro sguardo al Signore, di pregarlo, di ringraziare il Signore. Ci deve essere, questo è un cambiamento, questo produce una nuova vita, produce delle opere. Se non vi è questo, se non c'è niente, se io mi dico che mi sono convertito e non hai cambiato nulla nella mia vita, zero, come ero prima, così sono adesso, mi devo porre delle domande. C'è qualcosa che non va. Forse qualcosa non ho capito.
Quindi, se realmente sono nato, siamo nati di nuovo, abbiamo posto la nostra vita, la nostra fede, la nostra fiducia nell'opera di Dio, avremo il giusto timore di Dio. E questo si evidenzierà attraverso una trasformazione, un cambiamento della nostra vita. Ok? Ci sono opere e opere. Perché ci comportiamo in una determinata maniera? C'è fede e fede. Viviamo noi la realtà della nostra fede, c'è anche giustificazione e giustificazione. La nostra fede ci giustifica davanti a Dio o noi viviamo per giustificarci davanti agli uomini? Perché noi facciamo determinate cose? A chi sentiamo il bisogno di... Lo facciamo perché lo sentiamo, perché sappiamo di essere stati giustificati da Dio, o ci comportiamo così per giustificarci davanti agli uomini? Dal momento che nasciamo di nuovo, mediante la fiducia che riponiamo nell'opera di Dio, la nostra vita acquisirà un nuovo valore. Questo significa che tutto il nostro interiore, abbiamo detto prima, parlando proprio di emozioni, sentimento, ma soprattutto dell'amore vero, puro, un amore che non conoscevamo prima, cambia e diventerà una parte integrante, reale della nostra vita. E tutto questo ci porterà, insieme allo Spirito Santo, a vivere una vita di fede mediante... Io ho voluto cambiare, ho tolto opere perché ho detto forse la parola opere ci non ci piace. Forse noi viviamo nell'ambito del cattolicesimo romano e si vive per opere, bisogna fare opere, opere, opere. E quando noi parliamo di opere, non ci piace. Andiamo, togliamo via la parola opere, mettiamo pratica. Dobbiamo vivere la nostra fede mediante la pratica. Ma lo dico io, ma non è che non sono inventata io questa parola, l'ha detta il Signore Gesù ai suoi discepoli. Abbiamo detto che il cambiamento di vita deve essere una cosa spontanea. Sicuramente ci dobbiamo impegnare, sforzarci per non ricadere nel tranello di Satana, riprendendo lo stesso cammino di prima. Ma siamo nati di nuovo, quindi Yeshua è diventato il nostro Salvatore, non solo, ma è diventato il nostro Signore. Verrà spontaneo il desiderio di vivere in comunione con Dio. In Luca capitolo 6, dal versetto 46 al versetto 49, Gesù stava parlando con i discepoli. Mi leggete questi tre versetti? Ancora 10 minuti, dopo mi fermo. Luca capitolo 6, dal versetto 46 a 49. Prima ha detto Maria, se c'è un'altra persona che mi vuole leggere, Giulia o Monica.
Perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che
dico? Fermati. Ma perché mi chiamate Signore, Signore? Qualche altra traduzione credo abbia dato, dice, ma perché mi chiamate Maestro, Maestro? Questo mi piace, questa traduzione, la Nuova Riveduta, che dice, ma perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che dico? Continui, Monica.
Chiunque viene a me e ascolta le mie parole, io mi mostrerò a chi assomiglia.
Fermati. Chiunque viene a me, ascolta le mie parole e le mette in pratica, allora io mi mostrerò. Se uno ascolta le mie parole e le mette in pratica, allora io adesso vi mostrerò a chi assomiglia. A chi assomiglia, Monica?
Assomiglia a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato e scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, umana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene.
Amen. Cosa dobbiamo dire? se noi ascoltiamo la parola del Signore, lasciamo stare le opere, ma la mettiamo in pratica, viviamo con la nostra vita, con il nostro modo di fare, viviamo la parola del Signore, saremo come una casa fondata sulla roccia, la roccia è Cristo, saremo fondati su Cristo. Non vi preoccupate, potrà venire il diluvio, a fiumare, c'è scritto, ma non potrà smuoverla. Perché? Perché sarete fondati sulla roccia.